La radio, la voce della tua città. Radio Centro Fiuggi.
Cari amici ascoltatori, e benvenuti su Radio Centrofiuggi. Da poco passata l'ora del nostro notiziario, questa mattina con noi c'è Elena, vero? Questo è l'accento giusto, Domasceva. Adesso poi vi spieghiamo tutto quello che succede, anche se io sono anche leggermente intimidito, no? Perché parliamo di temi che io poco bazzico, insomma, frequento, quindi questa è una cosa. Elena, anzi, è qui questa mattina per presentare un progetto, ma prima di tutto buongiorno, grazie per essere intervenuta. Buongiorno. E soprattutto per presentare lei e il suo progetto, perché ovviamente è giusto che venga presentato anche tu sei l'insegnante di questa. Si chiama così, si dice così,
il direttore
la
artistico.
Maestra, il direttore artistico. Vedete, io purtroppo non uso i termini giusti. Allora, Elena, innanzitutto Fiuggi, no? Perché sei a Fiuggi e vivi a Fiuggi da tanto tempo? Fatti tuoi, privati, ovviamente, no?
Credo, sì,
che
sì, certo.
Famiglia, eh?
La famiglia.
Ecco, famiglia. Quindi ti sei trasferita da dove vieni?
E a Fiuggi sono venuta da Mosca. Però a Mosca sono venuta dall'Ucraina, il mio paese d'origine.
Quindi tu principalmente, cioè sei nata in Ucraina, sì. E poi ti sei trasferita a Mosca, quindi quella che oggi è la Russia, l'attuale Russia, sì. No? In questo momento. Dicevamo nel preambolo, prima di arrivare qui a questa diretta, per motivi di studio, no, anche questo trasferimento c'è stato
a Mosca,
a
sì.
Mosca. Quali sono, di che cosa ti sei occupata e poi perché questa scelta? C'è una tradizione familiare? Erano musicisti a casa tua? Mm-hmm. È una cosa che ti è venuta in mente così? Dice, faccio la musicista? Qualcuno ti ha consigliato?
Ok, prima di tutto Giampiero ha detto proprio il mio nome in russo, perché è Elena. Qua mi chiamano Elena, diciamo, il nome è adattato. Vabbè. Sono Elena Domasceva. Ecco, qualcuno già mi conosce perché mi sono esibita qua con i concerti a Regina Pacis come organista. Qualcuno mi conosce come insegnante privato di pianoforte. Però questa passione per la musica, rispondo alla domanda, è nata all'improvviso, perché io sono nata nella famiglia semplice dei edili, e mamma e papà lavoravano in quel settore e quindi costruivano le case per il popolo sovietico.
Quindi praticamente erano soltanto degli ascoltatori, degli amatori di musica, non venivano da una tradizione come spesso succede, no?
No.
Papà suona la fisarmonica, che ne so.
No,
io...
ci piaceva cantare, a mamma ci piaceva ballare, però come a tutti quanti, una famiglia diciamo così media per quanto riguarda interessi musicali, però non so come è successo, si vede il destino. E ho iniziato i studi direttamente da 6 anni di musica, poi sono andata a scuola dell'arte cosiddetta, ho studiato sia il teatro sia il coro e poi sono passata al pianoforte. Poi all'improvviso, tra qualche anno di studio, ho iniziato a scrivere la musica. La musica è uscita come... pure per me era una sorpresa, e grazie a questo dono poi mi hanno sentito come i miei brani i professori del Conservatorio di Mosca e poi mi sono trasferita lì per continuare i miei studi.
Quindi Elena è una donna che ovviamente si è occupata di musica, ma diciamo la sua competenza è innanzitutto in uno strumento, no? Quello che tu hai studiato.
Sì, di base è il pianoforte.
Il pianoforte, poi,
e poi
l'organo
mi sono specializzata, sì.
L'organo viene in un secondo tempo, però c'è da aggiungere anche la seconda, diciamo, branca della musica, appunto, che comprende anche la composizione, che a quanto mi dici, quindi fin da giovane tu hai cominciato a scrivere di musica.
Sì, diciamo, la storia era quella che all'inizio ho iniziato a scrivere E poi quando mi hanno ammesso a questo grandissimo, il nostro alma mater dei musicisti, certo, il conservatorio Piotr Ilich Čajkovskij di Mosca, ho deciso di solamente studiare questo nuovo strumento, per me era assolutamente nuovo, per scrivere pure per l'organo. Invece mi ha coinvolto e ho iniziato a suonarla.
Senti, cioè si scrive, lo dico e poi arriviamo anche al tema di questo nostro incontro di questa mattina, si scrive per uno strumento, no? E poi si fanno le varie partiture per orchestra quando le cose vengono scritte anche per ensemble, per gruppi. Tu per quale strumento scrivi? Quindi sempre per pianoforte?
Guardate, al conservatorio ho studiato 5 anni, quindi sì. Questi 5 anni ci hanno insegnato a scrivere per qualsiasi strumento, eppure per questi nuovi che erano moderni, diciamo, prima non esistevano, sia per quelli antichi. Quindi in realtà la mia tesi come compositrice era una sinfonia per grande orchestra che abbiamo suonato alla grande sala del conservatorio.
E tu hai scritto tutte le partiture per tutti gli strumenti?
Sì, diciamo, io personalmente magari suonassi tutti gli strumenti, però avevo gli amici che mi spiegavano.
Io scritto...
Però scrivevo per tutti gli strumenti perché noi ci hanno preparato in tutti i modi, dovevamo sapere leggere la partitura, tutte le chiavi, tutti gli strumenti, particolarità, tecniche. E quindi scrivendo poi è necessario, era d'obbligo che il brano fosse eseguito.
Sì.
E così tu capivi che funziona e che non funziona con ogni strumento, non suonandolo, ovviamente.
Ah beh, ovviamente, però dalla proposta di tutta quanta la composizione forse si capisce meglio se sta in piedi oppure se non sta in piedi questa musica, no? Cioè, ovviamente, se insieme funziona, se va avanti, se non ci sono brusche, come posso dire, chiaramente non c'erano, perché chissà quante volte poi l'avrei provato prima di
certo,
eseguire, no?
Certo.
E quindi non era assolutamente una sorpresa. Questo per quanto riguarda, diciamo, la tua storia giovanile, non perché tu adesso sia anziana, per carità, però diciamo che questa era la tua storia, l'inizio della
formazione,
tua storia, formazione, l'inizio della tua storia musicale in dapprima Unione Sovietica, poi in Russia, no? Quindi a Mosca. E l'incontro con l'Italia invece come avviene?
E per caso, come tutte le cose belle...
Ma tu viaggiavi, qualcuno o qualcuno è venuto da te,
sì.
E poi ti ha portato qua.
Sì, molti spiegano, mi chiedono questa cosa, ma pure io non so come è successo. All'improvviso, stando a Mosca, già lavorando, quando ho finito gli studi, le mie colleghe, le amiche, pure musiciste e cantanti, mi hanno proposto: Elena, vuoi unirsi a noi perché dobbiamo fare un piccolo tournée in Italia?
Ah, ecco, appunto. Quindi tu sei venuta in Italia?
Sì, una voce interna mi ha suggerito: lo devi fare per forza, anche non sapevo dove vado, insomma, e come
certo.
Andrà a finire. E poi, insomma.
E l'incontro, adesso a prescindere da come è andata dopo nel privato, dico, l'incontro invece con l'Italia com'è stato? Che cosa facevate? Cioè, in che cosa vi esibivate?
Di tutto volevo notare quel momento particolare che quando ho messo il piede dall'aereo sulla terra italiana.
Sì.
Ho sentito qualcosa di particolare, non lo so, una ondata di qualcosa bello. E poi ci siamo esibiti.
Quindi una cosa di sensazione.
Sì,
quindi,
diciamo questa sensazione di pancia, non so come la chiamate voi. Sì.
Non lo so, a volte terremoto però.
No, non era il terremoto. Qualcosa che io ho messo il piede su una terra veramente benedetta, come mi dicevano i miei professori al conservatorio. Erano molto contenti per me quando hanno saputo che mi sto trasferendo qua.
Dal punto di vista artistico, ovviamente.
Sì, sì,
no?
Sì.
Lasciamo perdere gli altri aspetti adesso. Ognuno ha i problemi suoi. E quindi,
sì, qua in Italia ci siamo esibiti come un complesso musicale con due cantanti, pianoforte e violoncello.
Okay.
Un quartetto, diciamo.
Quindi un quartetto, no? Due cantanti, violoncello,
sì,
e pianoforte. Violoncello che io nella mia beata ignoranza, no? Uno strumento che, ecco, quella sensazione dell'Italia a volte me la dà il violoncello, cioè ho queste particolari vibrazioni da violoncello. Quindi questo è stato il primo contatto.
Impatto per me, perché veramente questa terra ti copre subito, ti abbraccia, ti coinvolge.
Questo avveniva più o meno in che anni?
2004,
quindi diciamo negli ultimi 15 anni, quindi sei arrivata a questa, a sì, questa cosa. Poi naturalmente, vabbè, ripeto, storie private che la tralasciamo adesso. E dal punto di vista artistico poi, com'è proseguita in Italia? Cioè, io so che per un po' di tempo, non so se lo fai ancora, hai fatto un po' la spola, no? Praticamente lavoravi qui, ma poi ti esibivi in Russia, quindi c'avevi sempre questo doppio andare e venire.
Sì, un po' diverso, diciamo. Qua mi sono concessa 2 anni, sì, per un po' studiare la gente, mentalità, la lingua. E dopo 2 anni ho iniziato a lavorare pure in Italia nel settore del balletto classico, dove ho lavorato pure nel Bolshoi a Mosca, quindi nello stesso giro più, sì, o meno. E sono rimasta per parecchi anni a lavorare nelle accademie di danza, poi sono andata a lavorare al Teatro dell'Opera, dove ancora sto in forze. Sì. Invece poi quando sono successi qualche cambiamenti a Roma, diciamo, questi cambiamenti politici, tuttora non riesco a capire come che sono tanto intrecciati con la vita culturale.
Sì, purtroppo sì, è un centro di, l'avrai sicuramente riscontrato, sì, questo come altre cose nel mondo dei beni culturali, chiamiamolo così. C'è sempre comunque l'influenza della politica, perché sembra che poi quando cambino le amministrazioni, no, le varie cose, devono nominare un altro direttore, sì, un'altra cosa. Cioè, magari non si valuta il lavoro precedente, sì, no? Sì, quello che è stato fatto, i programmi che c'erano, tutto quello che c'era in corso. Ma se cambia, via, cancelliamo tutto, mettiamo un altro staff, un'altra cosa. Poi è ovvio che anche loro devono fare i conti con quello che è proprio, è brutto unire i soldi alla musica, però bisogna fare un bilancio, no, di queste situazioni. Quando tu mi dici il Teatro dell'Opera, sappiamo anche che tipo di vicissitudini ha avuto il Teatro dell'Opera, una volta fermo, musicisti precari, artisti precari, tecnici precari che si occupavano di questo, insomma, nessuno riusciva più a pianificare il proprio futuro, no? Sì, su queste, sì, cose, non si capiva niente. Poi adesso ci si è messo anche il coronavirus. Come state messi che gli artisti non si possono esibire?
Certo, noi apparteniamo a quei settori più colpiti, diciamo, come il turismo, intrattenimento, che la cultura, diciamo, fa parte, certo, di questo. Certo. E pazientemente stiamo aspettando, diciamo, qualche riapertura, però secondo me,
sì,
io c'ho un motto, diciamo, un slogan: non aspettare mai niente e nessuno, insomma, cercare che è possibile fare in questo preciso momento con quello che hai.
Quindi cercare di andare incontro, non far salire, sì, incontro, sì, le cose della.
E poi strada facendo vedrai che incontrerai quello che ti è destinato.
Sì, beh, ovviamente io lo spero per tutti quanti, sappiamo in questo momento. Scusa, io ogni tanto guardo se ci sono delle comunicazioni, non è che non sono interessato, anzi mi scuso per guardare il telefono. Dicevo, soprattutto in questo particolare momento, no, c'è molto fermento, c'è molta voglia in tutti i settori artistici di muoversi, di fare, no, qualcosa. E diciamo che siamo tutti un po' frenati, sia dalle direttive, sia da quello che succede nel mondo, poi, sì, sia dalle varie postazioni. Cioè, se una cosa succede, che ne so, a Roma, oppure, che ne so, succede in Friuli, oppure succede da un'altra parte. Cioè, sembra che le cose non siano uguali da tutte le parti, no? Quindi
posso aggiungere pure una cosa?
No?
Per quanto riguarda la situazione di oggi, mm-hmm, come lo penso, non sono un politico o un economista,
no,
però
sei
come
un artista, e quindi è giusto che,
sì, come la persona civile, sì, che vive in questo 21° secolo, che io direi dal mio settore della cultura, io partirei proprio dal piccolo. Mm-hmm. Siccome adesso è molto difficile rilanciare le cose grandi, secondo il mio avviso, siccome vengo da fuori, eppure da una realtà molto dura da una parte, però molto seria come educazione musicale, realtà sovietica, posso dire che qua in Italia manca proprio educare i bambini culturalmente, sì, e musicalmente. Loro dall'inizio sono come si dice, amatori, certo, amatori solamente, perché loro sono circondati dalle bellezze dei capolavori. Ecco, però partecipare di persona non lo fanno, non istruiscono il bambino di mettere pure la tua impronta nella storia. Loro già vengono in questo mondo dove tutto è fatto, e quindi c'è un po', non vorrei dire pigrizia, ma secondo me c'è uno sbaglio proprio nel sistema. Non voglio pretendere cambiare,
no, no, no,
nel sistema educativo,
guarda, sono
musicale.
D'accordo con te. Se tu pensi, io sono sono più grande di te, sono più in là con l'età. Se tu pensi che quando io andavo a scuola la musica aveva un impatto su un bambino, che quindi, perché anch'io sono stato bambino, vorrei dire che insomma ogni tanto lo ricordo perché qualcuno se l'ha dimenticato. Praticamente noi avevamo un impatto con la musica soltanto quando, a meno che tu poi non avessi degli studi privati, non ci avessi l'insegnante di pianoforte, non frequentassi dei corsi, eccetera, un impatto con la musica ce l'avevi soltanto quando ci avevi ormai 10-11 anni, perché era là la media, la scuola media. In questa scuola media c'era una sola ora a settimana ed era pure la musica, era pure facoltativa. Quindi voglio dire, nella terra, tu lo sai e lo riconosci, dei grandi compositori italiani, cioè
la cula, no?
La musica italiana, e questa era la cura che c'erano i nostri. Non lo so se oggi è cambiato, però devo dire, ecco, che culturalmente e purtroppo i ragazzi sono portati, ovviamente per delle cose più leggere, non per magari delle cose classiche, come dici te, vogliono una cosa, una disciplina, sì, no? Soprattutto per, sì, anche noiosa, no? Chi è che ha preso lezioni di solfeggio sa benissimo che all'inizio, no,
da insegnanti, noiosa musica non sarà mai, no, dipende dall'insegnante.
Ma sono molto ripetitivi gli esercizi iniziali.
Sì, però pure, cioè, questo si può trasformare in gioco. Come? La ripetizione.
Ecco, queste, infatti torniamo e andiamoci anche finalmente a questo progetto. Insomma, avete capito? Jelena è una persona determinata che va incontro a queste esigenze, che ha le sue idee sulla educazione musicale, cosa che io a me trova d'accordissimo, soprattutto poi per il futuro, no? Cioè la base, l'amare la musica, farla la musica è importante. Poi si può scegliere di fare quello, cioè sì, di andare verso l'indirizzo che più gli aggrada, no? Più ti realizza, più ti soddisfa, più ti emoziona, più insomma è quello che è più vicino a te, perché poi la musica non so quanti rivoli ci abbia questo fiume, no? Okay. ce n'ha veramente tanti. E adesso è proprio per presentare questa diciamo questa idea, mm-hmm, che Jelena è qui e diciamo subito è qui per presentare una composizione, un tentativo di composizione di Accademia delle Voci Bianche.
Sì.
Allora, diciamo, voci bianche già dovrebbero definire, no, il target di ragazzi e di persone che partecipano a questa cosa. E immagino che bianche sono quelle che non abbiano ancora sviluppato.
Sì.
Ecco, allora spiega meglio te che cos'è, sì, una voce bianca.
Sì, prima di tutto veramente volevo ringraziare Radio Centro Fiuggi, perché questo incontro ci voleva per spiegare bene che sto per fare. Perché diciamo nel raggio almeno di 180 chilometri questa cosa è innovativa.
Mm-hmm.
Perché non è un semplice coro dei bambini che ci piace cantare, giocare e così via, passare il tempo. Questa è una cosa seria che secondo me dovrebbe fare ogni bambino italiano, perché questa tradizione delle voci bianche è nata proprio qua e prima di tutti, e adesso purtroppo sta morendo. In che senso? Perché esistono quelle cappelle delle voci bianche che si può contare sulle dita delle mani. Sì, ci sono, può darsi pure di alta qualità, però per esempio Giampiero, tu c'è presente il loro suono nelle orecchie di questi certo. cuori bianchi? No, non li sentiamo perché sono chiusi nei loro ambienti. O
no, io so dell'esistenza e soprattutto perché qualche volta mi è capitato di sentirli, basta. Cioè, se dovessi dire a me stesso quando è che tu hai incontrato, che ne so, delle voci bianche, tranne la Sistina, io non ho mai sentito nient'altro, insomma, ecco, quindi...
se faccio l'altra domanda, se ti nomino lo Zecchino d'Oro, diciamo il piccolo coro antoniano, certo. c'hai più presente la loro sonorità delle voci nelle orecchie?
Sì, anche se lì c'è secondo me, c'è un po' uno scimmiottare ai grandi, cioè già quelli che sono più... che sono già adulti, no? Ogni tanto, anche se poi la tradizione del coro dell'Antoniano, una volta era dell'Antoniano di Bologna, sì. non so se è ancora, se fa riferimento ancora sì. a questa cosa, era comunque quella di cantare in coro, quindi sì. Quali sono i meccanismi del coro, che è sì. sicuramente una cosa diversa da cantare da soli, insomma, da cantare in due, in tre, cioè, poi ripeto, poi c'è questo fatto delle voci bianche che è correggimi se sbaglio, una tonalità precisa, no? Quindi mi sembra
la questione non di tonalità, ma quella distensione della voce del bambino, che non è tanto grande, è un po' più di una ottava, diciamo, è doppio più piccola questa distensione della voce della voce adulta. Però in questa ottava si può fare tantissime cose, perché quel colore che c'ha la voce bianca, la voce del bambino da 6 più o meno qua a sud, diciamo, sud ai confronti della Russia, 13 può darsi, 14 anni, si deve sentire come si sviluppa, è individuale, è irrepetibile quando tu senti questa voce. Mo adesso sto parlando, mi sto emozionando perché ho lavorato con questa voce in Russia. Sì, sto respirando, però sono veramente gli angeli in carne,
certo.
Eppure vedi questi volti, perché pure a loro poi inizia a piacere quello che fanno. E quindi sono totalmente due cose diverse, questi cori dei bambini che fanno stage alla fine della scuola, dell'anno scolastico, e le voci bianche. Quindi almeno un anno nella sua vita ogni bambino deve provare a studiare imparare a cantare con la propria voce in questa cappella delle voci bianche, chiamiamolo così, il coro, vabbè, coro di voci bianche, perché questo dà tante cose nella vita. E vabbè, io qua mi fermo perché la presentazione del progetto proprio piena la farò più tardi, perché quello che stiamo per fare adesso, proprio domani,
sì.
parte giusto un laboratorio di questa accademia nella forma, diciamo,
allora,
più libera.
Allora, ricordiamolo questo, domani alle 19 presso la biblioteca, giusto, comunale
sì.
ci sarà questo incontro, diciamo il primo di questi incontri, quindi tutti coloro che sono interessati possono essere naturalmente, ovviamente, accompagnati dai propri genitori,
devono essere
accompagnati,
perché
è il primo appuntamento, insomma. Io credo innanzitutto poi per capire, no, di che cosa parliamo, di che cosa si farà, di quali sono i programmi, quali sono i progetti che sono intorno sì. all'Accademia, appunto, delle voci bianche qui a Fiuggi. Allora, quindi ricordate l'appuntamento di domani sera. Possono venire anche curiosi oppure...
Ma certo, è aperto a tutti, solamente che siamo alimentati di quel spazio della biblioteca.
Esatto.
Quindi...
Ma lo spazio della biblioteca è abbastanza rispettoso, potrebbe essere abbastanza rispettoso di quelle che sono le distanze, no? Lo sapete che in questo periodo vanno seguite. Io raccomando a tutti eventualmente di portare le mascherine, perché
certo.
la cosa importante in questo momento è quello del distanziamento sociale, ma anche quello della mascherina, ovviamente, per sentirsi un po' più sciolti, perché sennò uno, capito, ti guarda sempre con mi sono avvicinato troppo, sono più vicino, sono più lontano. Ecco, invece la mascherina ti dà questa sorta di tranquillità. Domani, tardo pomeriggio, 19, sala della biblioteca comunale qui in Piazza Trento e Trieste, quindi potrete partecipare e seguire questo incontro.
Solo aggiungo qualche punto organizzativo, perché può darsi qualcuno non sa ancora venire o non venire. Prima di tutto, la partecipazione a questo laboratorio sarà gratis per tutti.
Ecco. Poi, importante questo.
Sì, seconda cosa, il corso consiste solo di 10 lezioni, un giorno sì, un giorno no. Partiamo direttamente dopo la riunione, o dal 2 o dal 3. E si sposta nella sala Mesh di Fonte Bonifacio e si fa nell'orario comodo di pomeriggio verso le 5. Lo decidiamo all'appuntamento, facciamo la votazione. E l'ultima cosa che volevo aggiungere, siccome vi capisco benissimo, è una cosa assolutamente nuova per voi, diciamo, come dicono in Russia, ogni cosa nuova è ben scordata cosa vecchia. Quindi non avete paura, almeno tentate, mandate qualcuno, magari se ancora avete paura di uscire di casa, dei familiari, almeno sentire di chi si tratta, perché è veramente una cosa valida e bella, non perché lo dico io, perché lo dice la storia.
No, ovviamente, cioè, questo è un approccio, no, alla musica, è un primo approccio, io la chiamo anche una scusa musicale, no, cioè quella di far avvicinare un bambino. No? Perché tante volte i ragazzi, secondo me, si allontanano poi dalla musica proprio perché hanno l'approccio sbagliato con questa cosa. Invece mi sembra opportuno sottolineare che alla base di questo c'è sì l'impegno, ma anche il divertimento, cioè quello che riguarda proprio il gioco, no? Un bambino ovviamente ha una capacità sì di concentrazione, però deve comunque avere anche il suo momento di
gioco,
di svago, di diverso diciamo orientamento al momento di fare le cose, e questo credo che sia previsto.
Tutto questo
sì,
si svolge nella forma del gioco, considerando l'età dei bambini. Da sé, ripeto, chi vuole portare il bambino più piccolo può provare alla prima lezione, alla seconda, poi dice il bambino ci piace o non ci piace, però più o meno da 6 anni, quando riesce a tenere almeno la sua attenzione su quello che succede, però tutto si farà nella
forma di gioco. È scolare, insomma, praticamente sì. Come è abituato a fare a scuola, ma non è assolutamente poi, voglio dire, l'intensità delle ore trascorse
a
scuola.
No, assolutamente. Ecco, quindi... Mi scusi, Giampiero, volevo aggiungere che la lezione durerà solo 40 minuti. Quindi sì, dividendo tra giochi, esercizi, canti e respiro, partiamo. L'ultima cosa, sì, partiamo proprio da zero. Quindi se bambino vi sembra che non è intonato oppure non conosce la musica, però ci piacerebbe provare a cantare, questo è il suo evento, la sua scuola.
Esistono gli stonati adesso tra...
in Italia?
No, in Italia.
In Italia posso dire che...
No, in Italia, in generale, cioè uno nasce stonato... Una persona nasce stonata.
No, non c'è collegamento tra l'orecchio e tutti i muscoli che ti regolano la tua intonazione. Non c'è solamente collegamento. Quando tu colleghi la spina dentro la presa, funzionerà tutto. Molto dipende dall'insegnante, 50%, 30% dal bambino e 20% dal genitore. Tutto
quindi
qua.
Si può dire che spesso succede che coloro che si ritengono stonati, per esempio, o che sono ritenuti stonati, è semplicemente perché sono ignoranti, cioè ignorano la musica, chiaramente, ovviamente, o ignorano la tecnica.
Non è colpa loro.
Vabbè, certo.
La colpa loro è solo che non hanno provato di sviluppare il suo orecchio. Mm-hmm. Però se hanno provato di farlo, però non ci sono riusciti, non è colpa loro, è la colpa dell'insegnante.
Vabbè, lì avviene come nell'atletica, poi voglio dire, no? C'è quello che fa per fare 100 metri ci mette 20 minuti e quello che ci mette meno di 10 secondi, quello è chiaro.
Di allenamento, di ripetere certe cose, esercizi, respiro, si fa tutto, è possibile, non vi disperate.
No, assolutamente. Come repertorio, perché poi si deve arrivare a una, non so, a un saggio finale, dico una stupidaggine adesso, no? Cioè voglio dire, al termine di questo primo impatto, di queste prime 10 lezioni, ovviamente i ragazzi devono, ma non per i genitori, lo dico perché poi i genitori spesso sono quelli i peggiori, sono quelli meno indicati, però soprattutto i ragazzi vogliono trovare una soddisfazione nel risultato, no?
Certo,
nel
certo.
Sentire... siamo 7, siamo 10, siamo 3, siamo 2, Che cosa è venuto fuori? Che cosa abbiamo realizzato?
A proposito del numero, guardate che io parto lo stesso, anche se avrò solo due bambini. Per me basta che loro imparano ad ascoltare un altro. Okay. Questa è una cosa. Poi grazie mille, Gian Piero, per la domanda, molto buona, perché il repertorio in realtà sarà il punto di forza di questa futura accademia, diciamo, del coro delle voci bianche che io creerò. Perché...
Dimmi un po' la tua idea, come sì, te sì, la sì, sei immaginata.
Sì, l'ho immaginato. Praticamente è un mix tra il piccolo coro antoniano, sì, di questo Zecchino d'Oro, come certo, lo chiamiamo, certo. Perché loro sono molto conosciuti, però il loro repertorio è limitato, diciamo, nel loro giro, non che cantano tutto. È una vera e propria cappella o il coro delle voci bianche, diciamo di Cappella Sistina, per esempio. Il livello è altissimo di questa cappella, però ci hanno i punti deboli. Il primo, poco conosciuti, conoscono solo il nome, però non conoscono le voci, non le sentono dentro ogni certo. casa. Il secondo è il repertorio, musica sacra. Quindi il mio repertorio sarà precisamente 360 gradi. Quindi si parte dai canti gregoriani e si arriva a fare i cover certo, della musica moderna.
Pop, certo.
Sì, il repertorio addirittura viene discusso con i bambini. Solamente... apro e chiudo la parentesi, questo laboratorio, siccome è breve, solo 10 lezioni, ogni lezione di 40 minuti, quindi io potrò dare solo le basi del respiro, di impostazione del corpo, è molto importante, della voce, e quindi alla fine ovviamente non canteremo un concerto, però ci sarà una lezione aperta per i genitori, i bambini si vestiranno con un certo fazzoletto che già abbiamo pensato, mettere certo. tipo uniforme, potete fare insomma le riprese, e vi facciamo vedere quello che abbiamo fatto durante queste 10 lezioni.
Benissimo. Senti, c'è qualche cosa che vuoi aggiungere che magari io da così non è che c'ho una memoria, intanto mi dimentico anche chi sono. Sì. C'è qualche altra cosa che vuoi aggiungere, qualche altra cosa che vuoi dire che magari abbiamo dimenticato, che magari abbiamo tralasciato in questo spero ovviamente che ci verrai a trovare la prossima volta. Mi piacerebbe, poi per carità, mi piacerebbe che tu venissi con il coro fatto, con i ragazzi, eccetera,
magari.
Quindi gli diamo anche questa opportunità, cioè prima di tutto stiamo insieme, prima di tutto frequentiamo questa accademia vera e propria, realizziamo qualcosa e noi promettiamo di fare una bella esibizione dal vivo, che sembrerà una cosa strana forse a tanti ragazzini, però esiste un mezzo che si chiama radio e finché ce l'abbiamo noi lo usiamo, insomma. Te lo so che ti sembra strano, però i ragazzi oggi ogni tanto qualcuno dice la radio. Che cos'è?
No, ecco. Ma non so neanche chi aggiungere. La cosa importante che ho detto, non avere paura, perché noi rispetteremo tutte le norme di sicurezza. Tentate, perché voi, secondo me, però non, rido perché mi piace quello che sto per dire, voi con il vostro piccolo passo potete cambiare il mondo.
Ecco, quindi questa è una cosa... messaggione, ecco. L'ultima domanda prima della pausa la faccio io. E, quando fate un'accademia per anziani?
Ah, a proposito, già partendo da questo laboratorio,
a me se mi vuoi scrivere,
ci sarà una mia assistente, una cantante professionista, Bernardina De Carolis, che praticamente si occuperà di impostazione della voce. Se qualcuno dei bambini avrà problemi durante questo laboratorio, però lei potrà impostare le voci pure agli adulti, ecco, e lei poi farà parte dello staff dell'accademia, quindi l'accademia sarà aperta per tutti, solo nel coro diciamo canteranno i bambini, però poi se
vabbè,
adulti...
diciamo che questa è una prima apertura, un primo esperimento,
sì,
una
sì,
prima
sì.
cosa, e poi
una forma molto libera in senso
andate in ordine crescente. No, per sapere tra quanti anni mi tocca, insomma.
No, appena danno ok la regione o, non lo so, l'Europa a questo progetto, ecco. È aperta a tutti, veramente a tutti.
Vabbè, allora speriamo la prossima volta di ascoltare i ragazzi e poi in un prossimo futuro anche di cantare insieme. Grazie a Yelena per essere
grazie
stata con noi.
Tante belle cose.
Ripeto, veramente, se vuoi aggiungere ancora qualcosa, perché poi dopo mi vengono mille rimorsi, no? Dico, mannaggia, mi sono dimenticato. Credo di aver detto tutto. La cosa fondamentale è questa, l'Accademia delle Voci Bianche, progetto. Domani incontro presso la Biblioteca Comunale alle 19, è un momento di incontro, di raccordo, di spiegazione, insomma di capire quello che succederà. I vostri bambini, i vostri ragazzi sono stati in questo periodo, sono stati veramente anche loro sacrificati, chiusi, eccetera. Insomma, è un approccio verso la musica, è un momento importante, le lezioni si svolgono, insomma, durano 40 minuti ogni appuntamento e si svolgeranno al Salone della Nascita della Fonte Bonifacio VIII. Credo di aver detto tutto.
Sì, a domani.
Se non ringraziarti, a domani. Ci sentiamo presto. Grazie, Yelena.
Grazie.